a questo punto, e noi siamo arrivati alla parasha di Emor, e stiamo avvicinandoci alla fine del libro di Vaikra del Levitico. Questa parasha è caratterizzata e divisa in due argomenti. L'inizio della parasha parla delle leggi relative ai sacerdoti, la fine della parasha parla delle regole relative a tutte le feste. Infatti la parasha di Emor è una parasha che leggiamo durante tutte le feste dell'anno. La leggiamo a Sukkot, la leggiamo a Pesach, la leggiamo spesso, perché parla delle feste, di tutte le feste. Allora, vediamo un attimo di capire, di approfondire un attimo qualche tema della parasha. Allora, iniziamo con l'inizio delle feste. Il verso racconta: queste sono le feste che voi osserverete, elle mikrei kodesh, queste sono le feste sante, ascelti kruotam e moadam, che leggerete nei loro momenti. Praticamente la Torah ci preannuncia le feste che noi leggeremo nei momenti giusti. Poi dopo che la Torah ci dice queste sono le feste che noi festeggeremo, la Torah inizia a dirci Shishit Yamim, per 6 giorni lavorerete, e il 7° giorno sarà santo per Hashem. Un attimo solo, che qua c'è una lezione. Allora, la Torah mi sta dicendo qualcosa di molto strano. Queste sono le feste che tu festeggerai, e poi la Torah dice 6 giorni potrai lavorare, e il 7° giorno sarà Shabbat. Uno si chiede la domanda: se la Torah mi parla delle feste, come mai inizia a parlarmi dello Shabbat? Avrebbe dovuto subito attaccare dicendo queste sono le feste, parlare delle feste. C'è un commento che dice così: che prima di dirti tutte le feste, la Torah ti ricorda che c'è lo Shabbat, perché lo Shabbat è la base di tutte quante le feste ed è fondamentale. Questo è il commento semplice. C'è un commento più bello, più profondo, del Gaon di Vilna, che dice così: per 6 giorni voi lavorerete. Quali 6 giorni si sta parlando? Non dei 6 giorni della settimana che possiamo lavorare, sta parlando delle feste, perché nelle feste noi abbiamo dei giorni che possiamo lavorare e dei giorni che non possiamo lavorare. Ovvero, Shabbat è un giorno di festa, ma non si può cucinare. Durante le feste invece, Pesach, Shavuot, Sukkot, eccetera, noi possiamo cucinare. Perché? Perché la Torah ha voluto che noi siamo felici. E una persona che non può cucinare non può essere veramente ben felice e mangiare qualcosa di caldo come si deve. All'epoca non c'era la plata. Allora la Torah dice, 6 giorni potrete lavorare. Ovvero, tra tutte le feste che io vi elencherò tra poco, 6 giorni di questi potrete lavorare. Il 7° giorno, ovvero il giorno di Kippur, quel giorno lì non potete lavorare. Adesso vediamo un attimo di capire meglio questo. Nella Torah ci sono 6 giorni di festa. Li contiamo insieme: un giorno di Rosh Hashanah, un giorno di Sukkot, un giorno di Shmini Atzeret, che è la fine di Sukkot, un giorno di 2 giorni di Pesach e uno di Shavuot. Siamo a quota 6. 6 giorni di festa si può lavorare, si può cucinare, cosa che non si può fare di Shabbat, si può trasportare, cosa che non si può fare di Shabbat. La Torah ha detto che le feste sono meno rigide di Shabbat, perché bisogna essere felici, e uno per essere felice deve poter trasportare il cibo, deve poter riscaldare il cibo, cucinare e così via. Però c'è un altro giorno, il Kippur. Il Kippur non solo che non si può cucinare, ma non si può neanche mangiare, che è ancora più rigido dello Shabbat. Allora la Torah dice, sentite, queste sono le feste che io vi ordinerò tra poco. 6 giorni di festa potrete lavorare. Il 7° giorno, che è il Kippur, Shabbat, Shabbaton, è un giorno santo, non si può lavorare. Cosa vuol dire Shabbat, Shabbaton? Ogni volta che noi troviamo nella Torah l'espressione Shabbat, Shabbaton, questo vuol dire che cosa? Vuol dire che si allude a Kippur, che è Shabbat dei Shabbat, il santo, il sabato dei sabati. Impariamo da questo? Che cosa? Impariamo che qui la parasha ci sta alludendo che per 6 giorni noi possiamo lavorare, ma il 7° giorno non possiamo lavorare. Vediamo un attimo le feste. Allora, qui la Torah ci inizia a raccontare delle feste. Le feste sono, diciamo, in ordine, abbiamo detto Rosh Hashanah, Capodanno. Capodanno non è come Capodanno nel mondo, un giorno di allegria, di ubriachezza e di follia. No, è un giorno di riflessione, un giorno di preghiera, è un giorno di avvicinamento al Padre Eterno, perché è il giorno in cui viene deciso tutto l'anno, proprio nel vero senso della parola capo, la testa dell'anno. E così come la testa è racchiusa tutto l'anno, tutto il corpo, così anche il Capodanno racchiude tutto l'anno in miniatura. Per cui in questo giorno è molto importante essere concentrati, essere attenti, perché è il giorno del giudizio, di tutto l'anno seguente. Poi abbiamo Kippur, il giorno del perdono. Un padre dice al figlio: guarda, una volta all'anno noi dobbiamo dedicare un giorno per riconciliare il nostro rapporto, per cancellare e azzerare i problemi che sono nati nell'anno passato. Il giorno del perdono, Kippur. Sukkot, la festa delle capanne, è la festa più allegra dell'anno. Zman Simchatenu, la festa dell'allegria. Nella festa di Sukkot noi ci carichiamo di allegria per tutto l'anno. Poi c'è la festa di Sukkot Simchat Torah Shmini Atzeret, che è un'altra festa ancora più allegra, che è la conclusione dell'allegria di Sukkot. Poi abbiamo Pesach, l'uscita dall'Egitto. Pesach, come messaggio spirituale, ci dà, è la festa che noi alimentiamo la nostra fede in Dio. E poi l'ultima festa dell'anno, Shavuot, la festa in cui noi ricordiamo la promulgazione della Torah. Noi ricordiamo il dono della Torah sulla montagna di Sinai. Per questa ragione Shavuot si festeggia il 6 di Sivan, il giorno che Dio ha dato la Torah sulla montagna di Sinai. Oggi siamo il 3 di Sivan, tra un mese e tre giorni sarà il 3 di Iyar, tra un mese e tre giorni sarà il 6 di Sivan e festeggeremo Matan Torah, il giorno che Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, il giorno che Hashem ci dà ogni anno la Torah sulla montagna di Sinai. Praticamente ogni anno, ogni festa, si ripete la rivelazione che è successa in quel giorno di festa. Per cui noi, quando arriva quel giorno, noi ci prepariamo per ricevere questa rivelazione. Noi adesso ci stiamo preparando per Shavuot, ci stiamo preparando per ricevere la Torah come ogni anno. È scritto che ogni festa corrisponde a uno dei nostri patriarchi. E visto che stiamo parlando di tutte le feste che leggeremo questo Shabbat, è interessante il parallelismo tra le feste e i patriarchi. Le feste in generale sono divise in due gruppi. Abbiamo detto che in generale le feste sono, potremmo dire, sono sei feste in totale. Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Pesach, Shavuot, sei feste. Di cui Pesach ha due giorni di festa, per cui sono sette giorni di festa, ma sei feste, diciamo. Adesso, di queste sei feste, noi di solito si usano dividere in due gruppi. Un gruppo si chiama Shalosh Regalim, che sono le feste in cui si usava andare a Gerusalemme. Infatti Shalosh Regalim sono i tre piedi, i tre feste dove si saliva a piedi a Gerusalemme e si andava al santuario. C'era un obbligo di presentarsi al santuario in queste tre feste e portare un sacrificio. Di Pesach addirittura se ne portavano due, uno il sacrificio pasquale e uno il sacrificio di festa. Si chiama Korban Chagigah, il Korban di festa, della festa. Allora, tre volte all'anno si andava a Gerusalemme, si lasciava le proprie case, con tutti i rischi che c'erano all'epoca, perché non c'erano gli allarmi o che ne so, tutti Israele andavano in massa verso Gerusalemme e chi aveva veri doni preziosi li lasciava in casa, con tutti i pericoli di vicini che potevano rubarli e non c'era, e le case erano incustodite. Fino al punto che il Talmud racconta che c'era una persona molto benestante che il suo vicino di casa lo teneva sott'occhio e aspettava con molta ansia il momento che lui sarebbe andato a Gerusalemme per Shalosh Regalim. Arriva il giorno tanto atteso e l'amico lascia la casa e il vicino lo tiene sott'occhio e dice: ah, domani vado a rubare la casa. L'indomani ritorna a casa, si avvicina vicino a casa, sente dei rumori. Dice: ma che strano, quest'anno il mio vicino non è veramente andato via, mi ha fatto uno scherzo, mi ha fatto una trappola. E ogni volta che tornava a rivedere sentiva i rumori che parlavano da dentro. Allora ha detto: ah, quest'anno probabilmente non è partito via. Quando è ritornato il vicino di l'ebreo, Il vicino l'ha visto tornare, ha detto, ah, fa finta di essere tornato adesso, che imbroglione, io mica ci casco. Un giorno si incontrano i due, e il vicino che era rimasto in casa, il non ebreo, dice all'ebreo, sai che ho sentito, ho visto andare, però tutto il periodo che tu, che sei andato via, poi quando ti ho visto ritornare, è stata una, non era una cosa vera, perché guarda che non ci sono mica cascato, eh. Ho sentito i rumori in casa, ogni giorno che passavo vicino a casa sentivo i rumori in casa. Allora l'ebreo che era nato a Gerusalemme, aveva capito che Hashem aveva mandato degli angeli, e questi angeli erano nati in casa per evitare che il vicino rubasse dalla casa, e Hashem aveva simulato una presenza in casa fittizia. Allora, quando ha capito questo, il vicino di casa, l'ebreo, ha ringraziato il Padre Eterno e ha fatto una donazione al Padre Eterno per questo grande miracolo che gli era successo. Allora, continuiamo con la nostra... allora, bisognava... Le abbiamo detto che le feste sono divise in due gruppi. Un gruppo si chiama Shalosh Shregalim, quelli che andavano sulle feste in cui bisognava presentarsi al santuario di Gerusalemme tre volte all'anno, per Pesach, Sukkot e Shavuot, e poi ci sono le feste che si chiamano Yamim Noraim, le feste che sono temibili, che portano paura. Infatti, Rosh Hashanah e Kippur, chiamate Yamim Noraim, sono le feste in cui noi ricordiamo che Hashem è quello che ci giudica, Hashem è quello che punisce, Hashem è clemente e Hashem ci dà tutto quello che abbiamo bisogno. E noi in questa festa, in queste due feste, noi preghiamo, siamo vicini ad Hashem, si chiamano feste di grande timore, Yamim Noraim, Yamim, giorni di timore, perché noi in questi giorni risvegliamo il nostro amore e timore verso Dio. Ebbene, in questa festa di Yamim Noraim, noi abbiamo una categoria a sé, mentre le altre tre feste, che si chiamano Shoshah Regalim, sono feste in cui noi ricordiamo i tre patriarchi. La prima festa, Pesach, che è la prima festa, perché il primo mese dell'anno è Pesach, ricordiamo il primo patriarca, ovvero Abraham. La seconda festa, noi ricordiamo la seconda patriarca, che è Yitzhak, che corrisponde a Shavuot. La terza festa corrisponde al terzo patriarca, che è Giacobbe, corrisponde alla festa di Sukkot, delle capanne. Vediamo un attimo di capire il parallelismo. Allora, la prima festa, Avraham Avinu. Quando gli angeli erano arrivati da Avraham Avinu, è scritto che lui ha detto a sua moglie di preparare delle mazzot, delle azime. E dice Rashi perché era Pesach, vuol dire che vediamo che Avraham Avinu festeggiava Pesach. Non c'è scritto che ha festeggiato Shavuot o Sukkot, ma c'è scritto che ha festeggiato Pesach, vuol dire che c'è un stretto collegamento tra Pesach e Avraham Avinu. Poi, per quanto riguarda la festa di Yitzhak, c'è scritto che Yitzhak era molto devoto, era una persona molto attaccata ad Hashem, che non è mai uscito da Israele. E c'è scritto che lui era stato santificato a Dio col sacrificio. Bene, questo tipo di festa è legato molto, diciamo, alla festa di Shavuot, l'elevazione di Shavuot, la grande luce di Shavuot, è legata alla personalità di Yitzhak, che era una persona che era una grande luce. Mentre Avraham andava in giro a illuminare, Yitzhak rimaneva a casa e tutti venivano da lui. Lui attirava le persone, come una luce forte che attirava. Poi c'è Yaakov. E a proposito di Yaakov c'è scritto di Yaakov a Sassukot. Yaakov ha fatto delle capanne. Cosa vuol dire che ha fatto delle capanne? Vuol dire che Yaakov ha fatto delle capanne per ricordare che una persona non deve essere attaccato ai beni materiali. Ed ecco perché noi andiamo a mangiare nelle capanne, per ricordare che noi siamo sotto la protezione di Dio, non sotto la protezione della nostra casa. E siccome c'è scritto esplicitamente che Jacob ha fatto delle capanne, impariamo il collegamento tra la festa di Sukkot e la festa delle capanne. E quella è Jacob Avinu. Siccome noi abbiamo appena finito ieri il mese di Nissan, abbiamo iniziato il mese di Iyar, allora noi stiamo avvicinando man mano alla festa di Shavuot, come abbiamo detto prima. Ma prima della festa di Shavuot, la Torah ci collega la festa di Pesach con la festa di Shavuot dicendoci di contare ogni giorno dell'Omer. Stasera siamo il 19° giorno dell'Omer. Io ho già contato l'Omer, è una mitzvah contare l'Omer ogni giorno. Per chi non l'avesse fatto potrebbe farlo anche nella lingua che conosce, l'italiano. E ogni giorno del mese di ogni giorno tra Pesach e Shavuot abbiamo una mitzvah speciale di contare l'Omer. Se voi non l'avete contato potete contare in questo momento dicendo: oggi siamo il 19° giorno dell'Omer. Meglio dire in ebraico: Hayom Tisha Asar Yom LaOmer. Oggi siamo il 19° giorno dell'Omer. Shehem Shne Shavuot, che sono 2 settimane, V'chamisha Yamim e 5 giorni, perché bisogna contare sia i giorni sia le settimane. Allora, cosa significa l'Omer? Qui vorrei dedicare qualche parola sull'Omer, perché la mitzvah dell'Omer la leggiamo nella parasha di questa settimana. Il pasuk dice: Usfartem Lachem, conterete per voi 7 settimane, 49 giorni. Dal primo giorno di Pesach voi conterete 49 giorni. E qui chiedono i commentatori: cosa sono questi 49 giorni? Cosa sono queste 7 settimane? Guardate, per questo argomento potremmo dedicare ore e ore per spiegare cos'è il significato delle 7 settimane, però per mancanza di tempo vi dirò solo in breve che Dio ha creato il mondo in 7 giorni, che corrispondono alle 7 sfere divine, alle 7 sefirot, le 7 attributi con la quale Dio ha creato il mondo nei 7 giorni della creazione. Ogni attributo è incluso di 7 altri attributi a livello di micro, per cui 7 per 7 fanno 49, cioè tutti gli attributi in assoluto arrivano a 49 attributi. Adesso, noi prima di ricevere la Torah dobbiamo raffinare e elevare tutto il nostro corpo nei minimi dettagli, e per poter raffinare tutti gli attributi possibili e immaginabili dobbiamo passare 49 giorni dove raffiniamo tutti i nostri attributi e inclinazioni in modo di poter ricevere la Torah. Cioè, non è possibile ricevere la Torah in maniera così, bisogna prepararsi, e la preparazione è il raffinamento del nostro comportamento, delle nostre inclinazioni. Per questo noi dobbiamo far passare 49 giorni di elevazione, di raffinamento tra Pesach e Shavuot. Qualcuno ha qualche domanda da chiedere? Diamo il benvenuto a David Ash, che è venuto un po' in ritardo. Per questa volta scusiamo questo ritardo, però mi raccomando, non facciamo troppe hashushate. Qualcuno vuole chiedere qualcosa, parlare un attimo? Tolgo il microfono, sentiamo qualcosa da voi, intanto bevo un goccio d'acqua. Oltre a parlare delle feste, allude alla vita dell'uomo. C'è scritto: quando una persona avrà un agnello, lo terrà buono per 7 giorni, fermo, vicino a sua madre, e poi dopo 7 giorni potrà sacrificarlo. Il commentatore dicono, cosa sono questi 7 giorni? I 7 giorni a livello macro sono 70 anni, perché ogni numero è incluso anche di 10. Per 70 anni una persona vive in questo mondo, deve rimanere vicino a sua madre, dice l'agnello, la nascita, e poi dopo questa vita uno può sacrificare, essere ridato al Padre Eterno. Allora, praticamente, il messaggio che ci viene dato da questa parasha, che una persona durante la vita deve essere vicino a sua madre, la madre vuol dire la sua origine, il Padre Eterno, di non cadere nelle tentazioni. Dio ci ha creato un mondo pieno di tentazioni, la vita è una lotta continua. Nel momento in cui uno dice: ma sono stanco di combattere, ha perso la guerra, perché l'istinto verso il male è sempre lì in agguato, che cerca di farci dire una maldicenza su qualcuno, imbrogliare qualcuno, rubare qualcosa, se uno ne avrebbe la possibilità. Ma una persona deve sempre essere inattento dalle tentazioni, specialmente dalle tentazioni immorali. che sono le più grandi tentazioni, i più grandi piaceri, i più forti piaceri che l'uomo ha molta difficoltà di controllare. L'occhio non vede, il cuore non duole, dice il Talmud. Dice il proverbio italiano. Il Talmud racconta una storia di un grande maestro. Si chiamava Rabbi Mattia Ben Harash. E lui non era mai caduto, non solo in un peccato, ma neanche in tentazione di guardare una donna. Un giorno, il Yetzer Hara, il Satana in italiano, è venuto dal Padre Eterno e gli ha detto: senti, Padre Eterno, tu hai un tuo discepolo, un tuo fedelissimo, che non ha mai fatto un peccato, neanche guardato una donna. Bene, dammi carta libera, vedrai. Carte blanche, vedrai che io lo sistemo io. È andato Satan, si è travestito da una donna bellissima, una cosa non esiste al mondo, e si è messo vicino a Rabbi Mattia Ben Harash. Rabbi Mattia ha visto questa diciamo tentazione fasulla, si è girato dall'altra parte. Allora Satan è andato dall'altra parte e questo si è girato di qua e si gira di qua e si gira su e giù a destra e a sinistra. Ha capito che questo qui vuole farlo capire, vuole fare questa donna è pericolosa. Ha chiamato il suo alunno e ha detto: oh caro alunno, vanno a prendere il chiodo, un chiodo ardente. Ha preso un chiodo ardente, si è accecato un occhio e poi si è accecato l'altro occhio. Ha detto, tanto lui studiava la Torah in continuazione, non aveva bisogno di leggere perché la sapeva tutta a memoria. Dice: così non mi disturba più questa tentazione di questa donna. Il Satan è tornato al Padre Eterno e ha detto: sai cosa? Avevi ragione tu, Padre Dio, perché il tuo fedelismo è veramente incredibile, è intoccabile, te l'avevo detto di non iniziare con i miei fedelissimi, adesso me l'hai accecato, gli ha detto, dice va bene, adesso vado a guarirlo, gli dice il Satan, dice no, tu non guarisci nessuno, rimani lì che hai già combinato abbastanza guai, quell'angelo lì combina sempre tanti guai. Allora gli dice il Padre Eterno, dice: manderò l'angelo Michael, che è l'angelo protettore di Israele. Sapete che Michael come valore numerico è 101, il valore numerico di Michael. Infatti il numero 101 è un numero molto speciale. È un numero che simboleggia la protezione di Israele, il 101, perché è il valore numerico delle lettere che compongono il nome dell'angelo che è il protettore di Israele, l'angelo Michael. Ebbene, l'angelo Michael dice: vado io a guarirlo. E così l'angelo Michael viene mandato per guarire Rabbi Mattia Ben Harash. E quando arriva vicino a lui gli dice: cosa c'è? Chi sei te? Dice: sono venuto a guarirti. Dice: no, lascia perdere, ormai quando sono andate le cose così, tutto a posto. Gli dice: no, cosa vuol dire tutto a posto? Dice: sì, lasciami perdere, perché io sono stanco e delle tentazioni, delle false che mi vengono proposte, preferisco rimanere cieco. Dice: non preoccuparti, il Padre Eterno mi ha mandato di dirti che non verrà più nessuno a disturbarti. Gli dice: sei sicuro di questo? Dice: sicurissimo. Va bene. Allora ha accettato di farsi curare e così è riguarito, gli è stata ridata la vista. Rabbi Mattia Ben Harash sapeva bene cosa vuol dire occhio non vede, cuore non duole. Ecco perché lui faceva attenzione ai suoi occhi. Il Talmud, proprio stasera ho studiato il Talmud, il trattato di Berachot, il primo trattato del Talmud, a pagina 12 dice il Talmud: come mai i rabbini hanno stabilito che dentro lo Shema Israel, che citiamo ogni giorno, c'è una parasha, c'è l'ultima parasha che parla dei tzitzit. Come mai è stata aggiunta questa parasha? Il Talmud dà 5 ragioni, una delle quali è la seguente. Noi leggiamo la parasha dei tzitzit per ricordarci che cosa? Di non guardare le cose immorali. Velota turu achare levavchem, diciamo ogni mattina, ogni sera, non guarderete, non seguirete i vostri cuori e i vostri occhi. Le tentazioni degli occhi sono incredibili. Chi si lascia comandare dai propri occhi e guarda quel che non deve guardare, avrà una vita molto difficile e molto amara. A proposito delle tentazioni degli occhi, c'è una grande storia successa con il Marsha. Il Marsha era un grande maestro, era un grande rabbino, un rabbino capo in Austria, in Ungheria, poi in Germania, un grandissimo studioso che ha scritto un commento sul Talmud che è incredibile, insostituibile. Infatti quando si studia il Talmud si studia prima Rashi e poi il Marsha. Una volta è successo, c'erano due soci commercianti, molto legati, molto uniti e molto onesti fra di loro. Una volta hanno sentito che c'era una duchessa che aveva ricevuto una grande eredità con tanti tessuti, e loro erano commercianti di tessuti e volevano essere andati a comprare questa grande eredità che probabilmente lei, non essendo esperta, avrebbe venduto a un prezzo molto inferiore al prezzo di mercato. Questi due commercianti partono, arrivano a casa di questa qui, la duchessa dice: chi siete voi? Dice: noi abbiamo sentito che tu metti in vendita, che hai un sacco di tessuti. Dice: sì, va bene, ma voi di dove venite, di chi siete? Dice: noi siamo degli ebrei, veniamo dall'Austria, siamo oneste persone e vorremmo comprare. Quando lei ha sentito ebrei si è spaventata subito, gli è subito venuto in mente: gli ebrei sono quelli che hanno ucciso, di eccidio qua e là, tutte quelle le solite falsità e menzogne che mettono sugli ebrei, è rimasta molto scettica. Suo maggiordomo gli ha detto: non preoccuparti, guarda che gli ebrei sono persone per bene, sono persone oneste. Allora lei ha chiesto: ma sei sicuro che questi sono per bene? Dice: sì, sì. Dice: guarda, io voglio vendere queste merci, non voglio tenermela sul gobo. Cioè, non preoccuparti, sono sicuro. Dice: allora guarda, ti do in mano la trattativa, io voglio questa cifra e vendili tutto quanto. E così il maggiordomo, il suo servitore, va, prende accordi, stabiliscono il prezzo, vedono la merce e fanno l'affare. Un grande affare per i due commercianti di tessuti. Quando questi concludevano l'affare, la duchessa si è incuriosita di vedere chi erano questi acquirenti. Si affaccia a guardare le due persone che stavano comprando, e tra queste due persone ne vede uno dei due soci, che era molto bello d'aspetto, molto ben messo, alto, una bella apparenza. Quando l'ha visto, la duchessa è rimasta molto toccata dalla sua bellezza e l'ha chiamato. Dice: senti, raccontami un po' della tua vita. E si è iniziato a parlare, ha visto che anche parlava molto bene la sua lingua. E così è rimasta molto colpita e ha desiderato di questa persona qui. Non sapeva cosa fare. Nel frattempo i due soci chiudono l'affare, conteggiano la merce, provano a caricarla sulle carrozze che avevano portato, ma non erano abbastanza. E allora uno dei due soci dice all'altro: dice, senti, non bastano le carrozze che abbiamo, vado in città ad affittare altre carrozze, perché qui la merce è tantissima e affare è incredibile. Così è partito, parte uno dei due soci a prendere le carrozze, nel frattempo è rimasto a custodire le carrozze, la merce, quello lì che era bello d'aspetto. Quando la duchessa ha sentito che lui era rimasto in città e era solo, allora lei l'ha invitato a casa sua per mangiare qualcosa, e quando è arrivato da lei, gli ha detto esplicitamente la sua volontà, il suo desiderio. Lui ha rifiutato in maniera categorica, perché è vietato accoppiamento con una non ebrea, e allora lei ha insistito. Gli ha detto che era disposto a dargli tutti i soldi dell'affare che gli avevano dato, pur di accettare. E lui, preso da un po' dai soldi, dal piacere, da qua e là, si è lasciato trascinare e ha peccato con questa qui. Così nel frattempo torna il socio, caricano tutta la merce, tutto quanto, tornano indietro e stanno viaggiando, e il socio, quell'altro, è contento, felicissimo del grande affare, invece l'altro socio è triste, perché a un certo punto si rende conto dell'errore che ha fatto. Gli dice lo socio, il socio dice: ma come mai sei triste oggi? Dice: no, guarda, lascia perdere. E continuava a dire: no, è successo qualcosa, no, discussioni vari, tira, rigira. Il socio dice: guarda, io mi sono pentito di essere venuto qua. Dice: perché? Dice: così la storia, sono caduto in questo peccato per via di questi soldi maledetti, e io i soldi sono quelli che ti corrompono, io preferisco di non peccare piuttosto di cadere, di prendere questi soldi. Allora il socio dice: vabbè, ma una cifra così grande, potrei fare tante opere di bene, potrai espiare il peccato che hai fatto. Dice: no, non mi interessano i soldi, non mi interessa questo. un po' come faceva la Chiesa negli anni nel 500, nel Risorgimento, se pagavi venivi perdonato, ma non è proprio così. A questo punto il socio, quello bello, senza piangere, dice: perché ho fatto questo errore, non mi consolano le tue parole. Allora il socio vede che è così triste, l'altro socio dice: senti una cosa, cosa facciamo se io ti compro il peccato che tu hai fatto? Questo dice: fantastico. Dice: se mi compri il peccato, guarda, ti do tutti i soldi che ho ricevuto, te li do a te. Prendi tutti i soldi e sono disposto a venderti il peccato con grande piacere. Allora il socio gli diceva: facciamo una cosa, così come noi siamo soci nel lavoro, nella vita, facciamo anche così, che siamo soci nel peccato. Metà, mi dà metà dei soldi. Gli dice: guarda, ti do tutti i soldi, non voglio avere metà del peccato, e ti do anche metà della merce. Per cui tu ti ricevi tutta la merce, ti ricevi metà della merce gratis e tutti i soldi. Quando l'amico ha sentito questo, ha detto: cosa? I soldi, metà della merce, c'è una ricchezza incredibile. Dice: va bene, accetto. E così si danno la mano, fanno l'accordo, ricevi metà dei soldi, cioè ricevi i soldi e metà della merce, e fanno l'affare e chiudono l'affare così, perché secondo la Halakha uno che dà la mano è anche un modo come chiudere un contratto, come una firma. Sono arrivati in Austria, tornano indietro, vendono la merce, guadagnano un sacco di soldi e dividono i soldi, tutto quanto, fantastico. Passano gli anni e arriva il giorno in cui colui che aveva comprato il peccato arriva dal Padre Eterno. Lo giudicano per i suoi peccati e li mettono anche da espiare, da purificarsi il peccato di avere avuto un rapporto con una non ebrea. Questo qui dice: un attimo solo, io non ho mica peccato, non ho mica avuto questo piacere di questo peccato, io l'ho solo comprato il peccato, non potete mica punirmi per una cosa che non ho goduto, l'ho solo preso in cambio dei soldi. Sapete che cosa? Ridiamo i soldi indietro a lui, che tanto i soldi qui non mi servono a niente. Allora gli dicono: guarda, in cielo dicono a questo socio: noi così non possiamo giudicarti, perché non è fattibile così giudicarti così. Allora, se vuoi che ti giudichiamo, vai a chiamare il tuo socio e possiamo giudicarvi solo tutti e due insieme. Allora, questo qui va nel sogno al suo socio e dice: senti, ti stanno chiamando qui perché vogliono giudicarti per il peccato che tu hai commesso, che tu hai goduto, vogliono farmela pagare a me. E secondo qua c'è un giudizio in corso, devi venire anche tu. In altre parole, devi lasciare questo mondo e chiudere la tua vita. Questo qua si è spaventato tantissimo. Dice: com'è possibile? Com'è possibile che mi vengano a accusare di una cosa che io ho dato i soldi e ho venduto, non è più mia? Non è possibile questo. Nel frattempo, ogni giorno, tornava il socio, dal socio quello che aveva comprato il peccato, ritornava dall'altro socio. Di notte, di nuovo gli diceva: sei invitato nel tribunale celeste, preparati a lasciare questo mondo. E continuava a spingerlo, fino al punto che dopo qualche settimana questo sta per morire. E quando è a letto, morente, dice: portatemi subito dal Marsha. Lo portano dal Marsha e gli racconta la sua storia. Dice: guarda, io ho venduto il mio peccato, quello è mancato, mi sta chiamando lì, vuole farmi morire, vogliono farmi anche pagare queste conseguenze, ma io ho venduto a prezzo caro. Se non fai qualcosa, io morirò presto, perché mi vogliono giudicare sopra. A questo punto il Marsha gli dice: vai a casa, se verrà, quando verrà da te il morto, gli dirai che la Torah non si trova più in cielo. Da quando Dio ha dato la Torah giù in basso, la Torah non si trova più in cielo e il giudizio viene fissato qui in basso. Allora il Marsha dice al quello bello, dice: guarda, se il tuo amico ti disturba, dilli che il giudizio deve essere fatto qui giù da basso, da me, perché un tribunale terrestre è più importante anche di un verdetto emesso dal tribunale celeste, perché Dio ha dato in mano a noi di decidere e lui si è ritirato. E così, quando è venuto nel sogno, gli ha detto queste parole qui. Allora si è ritirato l'amico. Poi è tornato di nuovo nel sogno e ha detto: va bene, andiamo da Marsha. Allora gli dice: dammi un mese di tempo che mi riprendo dalla malattia e poi andiamo dal Marsha. Così passano 80 giorni, vanno dal Marsha e il Marsha dice, il 30° giorno, chiama il suo servitore e dice: vai in cimitero, vai alla tomba di questo qua, bussa sulla tomba di lì che è invitato al tribunale rabbinico. E così arrivano al tribunale il socio che è vivo, il socio che è morto. E il Marsha dice: sentiamo la voce la voce di chi, di quello che ha peccato. Allora questo racconta la sua storia in pubblico e tutta la città era stata invitata ad assistere a questo giudizio. Questo racconta dall'inizio alla fine totalmente la sua storia con questa donna qua. E dice a voce alta: cari amici miei, mi sono pentito severamente del peccato, dell'errore che ho fatto, ho pregato, ho pianto molto molto, e così ho appena avuto la possibilità di vendere il peccato, io l'ho venduto subito. E se avessi saputo che il peccato che io ho venduto mi apparteneva ancora, avrei provato di fare qualcosa, di pentirmi, di rettificare questo atto, ma siccome ero convinto che non era più mio, non ho più fatto niente, non posso più essere accusato per questo. E così lui dice la sua tesi, la sua opinione, che lui ha venduto pagando tutti i soldi, prima metà della merce, e così ho dato la mano e il contratto era chiuso, perché chi dà la mano come se è chiuso il contratto. Allora dice: come mai adesso mi venite a accusare di una cosa che io sono onesto, non ho fatto niente di male? Dopo che lui ha parlato, il morto inizia a parlare davanti a tutti e inizia a dire: è vero che ho sbagliato, ho fatto una più grande stupidata della mia vita, ho comprato un peccato, però l'ho fatto solo per toglierti questa sofferenza che tu avevi, per alleggerirti questo dolore. Non avrei mai pensato che io avrei dovuto pagare le conseguenze del peccato che tu hai commesso, che tu hai goduto. Sai cosa? Ti rendo i soldi che hai preso e chiudiamo la storia. Ma come è possibile che io devo soffrire per te, tutti questi anni per te, perché tu hai sbagliato? Allora, gli dice, allora, a questo punto tutti sono lì presenti e vogliono aspettare il verdetto del Marsha. Uno dice la sua tesi, l'altro dice la sua tesi, aspettano il verdetto del Marsha. Allora, il Marsha dice: sentite bene, qui ci sono due opinioni. Questo chiede, pretende così, questo pretende così. Allora dice il Marsha: guardate, la legge è stare dalla parte di quello che è vivo. Lui ha ragione, perché lui ha venduto e non c'è più pensato. Allora, dice, se lui avesse saputo che la vendita non era stata fatta, lui ci avrebbe ripensato, avrebbe pentito, avrebbe cambiato qualcosa. Così non ha fatto niente, perché lui si era tolto dalla testa. E così, a questo punto, dice il Marsha, ha ragione il vivo, e l'altro invece ha sbagliato. Dice allora il Marsha all'altra anima, dice: mi spiace molto che tu non hai ragione, ma non dovevi comprare questa vera. Allora questo qua si mette a piangere disperato, dice: com'è possibile, io non posso più fare niente, chi lascia questo mondo, ormai i giochi sono finiti, e io come faccio qui, non posso più rettificare il malato, almeno il mio amico e il socio lì potrebbe far rettificare, potrebbe fare qualche cosa, non buttatemi così, ma niente da fare. E dice il Marsha: guarda, io in cambio di questo cercherò di pregare per la tua anima e di rettificare la tua anima, ma sappi che questo è il ciclo normale di tutti. E così dice, questo qui con la disperazione se ne va via, il morto, però il Marsha gli promette di aggiustare la sua anima, di completare la sua anima. E così con grande pianto questo scompare via dal tribunale e lascia una grande un grande fumo che sostituisce la posizione dove lui si trovava. Ecco, volevo dire due parentesi. Uno, che nella storia nessuno riesce a vedere questo individuo al di fuori del ex socio e del Marsha. E da questa storia è uscita una grande santificazione del nome di Dio, perché tutti hanno visto come questo morto parlava, come qua, come là, e tutti hanno capito l'importanza di ogni azione in questo mondo, l'importanza di quello che noi guardiamo, di quello che noi facciamo. Occhio non vede e cuore non duole. Bene, questo si collegava all'argomento che noi in questo mondo dobbiamo sempre essere inattenti. Tutta la vita bisogna essere custoditi, e specialmente custodire gli occhi, perché gli occhi sono la sensazione più pericolosa e più incontrollabile che abbiamo. A questo punto abbiamo parlato delle feste, abbiamo parlato della parasha, io adesso parlerei del perché Avot. Ogni settimana tra Pesach e Shavuot leggiamo un capitolo di perché Avot, ovvero le massime dei padri. In le massime dei padri si leggono tra Pesach e Shavuot. La ragione per la quale leggiamo questo è perché è un periodo di un po' scarsa divinità, ci avviciniamo verso la terra, l'estate, periodo di tante, dove c'è molta immoralità, per difenderci da questo periodo, diciamo, tra virgolette, pericoloso, noi aggiungiamo lo studio delle perché Avot, che sono le massime dei padri più vecchie al mondo, sono i proverbi più vecchi al mondo. Questa settimana leggiamo il secondo capitolo, questo Shabbat. Nel secondo capitolo noi troviamo tante Mishneiot, una delle quali dice così: Hu haya omer, lui usava dire. Qui stiamo parlando di chi? Stiamo parlando di Rabban Gamliel, il figlio di Rabbi Yehuda Nasi. Rabban Gamliel era il figlio del grande capo della guida della generazione, e lui diceva così: lui usava dire. Hu haya omer, lui usava dire. C'è un commento che dice Hu haya omer vuol dire Hu, lui prima faceva quello che lui diceva agli altri, e poi haya omer diceva. Lui faceva su se stesso e poi insegnava agli altri. Perché prima bisogna imparare di applicare noi e poi dopo si può al massimo vedere cosa fare. Allora, ci siamo? Diceva Rabban Gamliel così: Aseret sonor ketsonach, fai diventare la sua volontà che diventi la tua volontà. Che dice Aseret sonor ketsonach, lui farà diventare la tua volontà che diventerà la sua volontà. Allora, cosa sta dicendo la Mishnah? Se tu fai diventare la tua volontà, che la tua volontà diventa la volontà di Dio, quello che Dio vuole diventa questa la tua volontà, automaticamente lui farà in modo che quello che tu desideri e vuoi diventerà la sua volontà. Poi continua la Mishnah dicendo così: annulla la tua volontà davanti alla sua volontà, in modo che lui annullerà la volontà degli altri davanti alla tua. Se tu annulli, ti annulli davanti a lui, Hashem annullerà le altre volontà che sono contro di te. Vediamo un attimo di capire il messaggio di questa Mishnah. Fai diventare la sua volontà di Dio come se diventa la tua volontà. E lui cosa farà? Lui farà diventare, farà in modo che la tua volontà diventerà la sua volontà. Riflettiamoci un attimo, impariamo da qua una cosa molto importante. Impariamo che nella vita una persona non deve fare le mitzvot perché deve farle. La Torah ci chiede: fai diventare la sua volontà che diventi la tua volontà, la cosa che tu desideri, che tu vuoi, non che devi fare un favore a Dio. Dio non ha bisogno di favori, questa è la verità. Allora, quando tu farai diventare la sua volontà che diventi la tua volontà, vuol dire quello che Dio vuole diventa come il mio dovere, il mio piacere, il mio dovere, di fare in modo che la tua volontà diventi la sua. Diamo un esempio: una persona va a comprare la macchina, full optional, navigatore, tutto quanto, va a comprare a casa, top quality, poi va a comprare un paio di tefillin, vuole risparmiare, tefillin, proprio nei tefillin che sono la cosa più importante in assoluto. Allora, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, quando si tratta di macchina, di casa, di cose sue, lui non vado a spese, perché? Perché è una cosa sua questa, la sua casa. Quando invece devi mettere tefillin, che costa un buon paio di tefillin, può costare 500, 600, fino a 1000 euro anche, allora dice: no, questo è di Dio, non è mio. Qua devo fare un favore a Dio, lui mi ha chiesto di mettere tefillin, li metto. Attenzione, Dio non ha bisogno di favore. Dio vuole che noi facciamo le mitzvot perché sono una cosa nostra, non perché dobbiamo fare un favore a lui. Allora la Torah dice: quando noi faremo in modo che la sua volontà diventi la nostra volontà, vuol dire che mettere tefillin, osservare le mitzvot, non sono un favore che facciamo a lui, ma sono una cosa che noi desideriamo, diventano come la nostra macchina, la nostra casa. Allora questo farà in modo che Hashem farà diventare la sua, la nostra volontà come si diventerà la sua volontà. Un attimo, dire come tutto ciò che Hashem ci chiede e per il nostro bene, noi dobbiamo capire come quello che lui vuole da noi è per noi. Questa è una Mishnah di Perché Avot, che noi dobbiamo imparare a capire, a vedere quello che Hashem vuole da noi come se fosse una cosa nostra. Quando noi faremo così, automaticamente Hashem farà in modo che quello che noi vogliamo diventi la sua volontà. Hashem dice, se voi osservate i miei comandamenti come se fossero i vostri comandamenti, come i vostri piaceri, io farò in modo che i vostri piaceri diventeranno i miei piaceri, i vostri desideri diventeranno i miei desideri, perché come uno specchio Hashem si comporta con noi così come noi ci comportiamo con noi. E per concludere vi dico un altro insegnamento della Perek, dal secondo capitolo di questa settimana. Io adesso vi ho letto il secondo capitolo delle Massime dei Padri e la Mishnah 4. L'ultimo capitolo, Mishnah del capitolo 4, dice così, dice il capitolo secondo, la Bitterfond diceva, il giorno è corto, il lavoro è tantissimo, i lavoratori sono pigri, la ricompensa è tantissima, e il padrone spinge i lavoratori, ma i lavoratori sono pigri. Questo si riferisce alla nostra vita. Abbiamo tanto lavoro in questo mondo, ogni azione che uno fa può fare una mitzvah, può fare un'opera di bene, può fare una cosa grandissima. Il giorno è corto perché la vita è limitata. Uno non può dipendersi con calma, sì, tanto c'è tempo, no. Dobbiamo studiare la Torah ogni momento libero. I pigri sono, gli operatori sono pigri, il lavoro tanto è la grande ricompensa. E il padrone spinge, ma i lavoratori non ascoltano. Questo impariamo, che bisogna valorizzare il tempo, bisogna valorizzare le nostre azioni. Ogni azione che noi facciamo possiamo fare un'opera di bene. Ricordiamoci l'importanza del nostro comportamento e quante cose noi possiamo fare in questo mondo con ogni azione. Il Talmud racconta che una volta due maestri della Mishnah, due tanaiti, passavano vicino a un cimitero. Allora uno ha detto all'altro, guarda, senti, prendi questa moneta, te la do in tzedakah e dedico questa tzedakah in memoria di una di queste anime che sono sepolte in questo cimitero che stiamo passando. Lo Zohar, lo santo Zohar dice, non vi immaginate che subbuglio che c'è stato in cielo, che confusione, ogni anima ha detto io voglio meritare questa elevazione spirituale della tzedakah che ha fatto. Una grande discussione c'è stata. Noi non ci possiamo immaginare come possiamo sconvolgere il mondo con le nostre azioni, con le nostre preghiere. Una piccola azione può sconvolgere un mondo superiore, una piccola moneta data può. Questo che dice la Mishnah, c'è tanto lavoro, tanta ricompensa, e il padrone spinge, Dio dice dai cosa aspettate? Ma se i lavoratori sono pigri, questo è il problema. Bene, cari amici di Virtual Yeshiva, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento settimanale del giovedì. Abbiamo fatto la Mishnah, abbiamo fatto Perkei Avot. Oggi anche si festeggia in Israele Yom Ha'atzmaut, giorno di indipendenza dello Stato di Israele. In realtà il 5 di Iyar, il giorno di festa, è dopodomani, ma siccome di sabato non è l'ideale, allora hanno anticipato di due giorni, per cui oggi festeggiamo la nascita di Am Israel, diciamo lo Stato di Israele, e speriamo che presto potremo festeggiare il grande arrivo del Messia e il raduno di tutti gli ebrei di tutto il mondo insieme, bimerebbe almeno. Amen. Vi saluto allora, la solita consueta canzone che vi lascio, io vorrei lasciare, se qualcuno vuole dirci qualche parola magari può alzare la mano, così gli diamo il diritto di parlare.